sempre salutato.
Nelle due odierne sottolineano che quanto è accaduto al Signore Gesù si tratta del mistero pasquale, non è stato un incidente del suo percorso terreno, ma quanto è accaduto a Gesù è la realizzazione del progetto salvifico di Dio che è stato promesso in Eden ai nostri padri, che è stato richiamato dai profeti, lo dice anche San Paolo nella prima lettura, annunciato poi da Gesù e in lui vissuto. Un progetto ci viene rivelato ed è un progetto salvifico che ci riguarda da vicino. San Paolo, scrivendo ai Corinzi, siamo nella seconda lettura odierna, richiama proprio le scritture che parlavano di Gesù. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. Vedete che non è un incidente. Ed è risorto il terzo giorno secondo le scritture. Un progetto di salvezza anche dell'uomo dall'orribile spettro della morte. In Atti, gli Atti sono di Luca, ma riporta il discorso di Paolo, no? In Atti lo stesso Paolo ricorda che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere il mistero pasquale di Gesù, che cioè il Cristo avrebbe dovuto soffrire e risorgere da morte. Guardate che meraviglia stiamo celebrando noi nel mistero pasquale di Gesù che ci coinvolge. Gesù l'aveva detto e il Vangelo di Giovanni oggi ce lo ricorda. Quando verrà il paraclito, è la parola greca che vuol dire poi avvocato, difensore, compagno di viaggio, colui che ci avvicina, ci sostiene, questo vuol dire paraclito, darà testimonianza di me. Sul paraclito e la testimonianza rifletteremo nella domenica di Pentecoste, con tutto quello che comporterà circa lo Spirito Santo. San Paolo, guardate, ne parla lui tutta la meraviglia di Luca, la prima lettura, ma c'è dentro tutta la storia di Paolo e la sua adesione al progetto salvifico del Padre. San Paolo ha potuto capire il mistero di Gesù e la sua missione, perché lo Spirito Santo, ecco la parola di Gesù che si realizza in Paolo, lo Spirito Santo ha illuminato lui proprio sulla persona di Gesù. Una luce del cielo avvolse me e mi avvolse sulla via di Damasco. E la parola di Dio è sempre una luce del cielo che ci avvolge. Però attenti bene, Paolo, a differenza di molti altri, si è lasciato illuminare da questa luce e ha seguito l'indicazione della rivelazione e ha andato poi nella via larga a Damasco e si è lasciato curare da Anania. E poi si è lasciato tenere per mano dallo Spirito di Dio per fare che cosa? E per vivere il mandato evangelico che Giovanni ci ha chiamato oggi, per donare agli altri quanto egli aveva ricevuto. Perciò dice: io predicavo di pentirsi e di convertirsi a Dio e sto qui nel tribunale a testimoniare. Guardate bene la lettura sottile che fa Paolo di questa sua storia. Paolo è chiamato a difendersi in tribunale e ha capito così bene l'occasione cristiana con tutta la sua grandezza che non solo non si lascia scoraggiare dalla persecuzione perché è cristiano, ma coglie anche questa occasione persecutoria per testimoniare la sua fede di cristiano. Sentite cosa dice: mi considero fortunato, ora è Agrippa, la prima lettura ci ha risparmiato il tuo viaggio precedente, come mai Paolo arriva da re Agrippa, insomma, con tutta la schiera che c'era di soldati romani, perché era cittadino romano, dice: mi ritengo fortunato perché posso parlare di Gesù, posso vivere la mia vocazione, posso testimoniare in una situazione persecutoria. È non facile da viversi. E proprio per questo Paolo vive come una delle parole, come dico, direi, una delle parole di Gesù: anche voi date testimonianza. libertà di testimonianza, vi scacceranno dalle sinagoghe, cioè ostracizzati. Fuori, la sinagoga non ha quel potere, non solo religioso, ma anche politico, economico, sociale. Quindi scacceranno via, con gli istituti. Non solo. E chiunque vi ucciderà, dice Gesù, crederà di rendere culto a Dio. Lo ha fatto anche San Paolo, ha ucciso anche lui, indirettamente, ma ha ucciso. Quando hanno condannato Stefano, Paolo non aveva l'età per tirare il sassato e ucciderlo. Però ha contribuito custodendo i mantelli degli ebrei. Io faccio da guardaroghiere, lui ammazzato proprio. E sappiamo cosa ha fatto, lo dice San Paolo stesso, no? Chiunque vi ucciderà, crederà di rendere culto a Dio. Mi pare di leggere nella nostra mente che i tempi che stiamo vivendo, con le persecuzioni ai cristiani, non soltanto in Asia o in Africa, ma ormai anche in Europa, e da parte di chi? Ma non entriamo in queste cose qui. Gesù ha vissuto più in fondo, è cosa ci dice la scrittura oggi, la fedeltà al progetto santifico del Padre che riguardava ciascuno di noi. E così, guardate cosa ci dice ancora, che San Paolo dice, ci ha trasferiti dalle tenebre alla luce, dal potere di salvare a Dio, dalla morte alla vita. Quindi è una fedeltà che fa superare tutti i limiti della vita e anche della natura umana, e i limiti anche della corruzione sepolcrale. Stare fedele a Gesù vuol dire che c'è dentro di noi il peso della vita eterna, il sostanziale. Il sostanziale, la nostra vita, anche la nostra esistenza umana, già di vita eterna. Cosa ci sta dicendo? C'è cosa di Dio? Il Signore Gesù ha vissuto per voi. San Paolo, a sua volta, ha aderito con tutto se stesso al progetto che Gesù gli aveva rivelato a Damasco. Ti sono apparso per costituirti ministro e testimone. E ne sarà coerente fino a dare la vita come ultimo impegno di testimonianza per dire. E per dare la vita a Roma, le fai contare le cose, quando verrà decapitato. Ma oggi, attenti bene, ed è voce di Dio per voi, la parola di Dio viene annunciata e comunicata in questa assemblea, non più davanti a Re Agrippa, ma in questa assemblea a ciascuno di noi. Oggi il Signore Gesù, attraverso le Vangelo di Giovanni, ci dice anche voi date testimonianza. Mi piacerebbe avere il tempo di approfondire testimonianza anche di coerenza. Coerenza nel testimoniare i nostri valori. E non svegliarmi con una falsa idea di carità cristiana e di rispetto. Cominci a rispettare te stesso la tua fede, poi rispettare l'altro. Perché nessuno può rispettare l'altro se non hai imparato a rispettare se stesso. Ma ci porterebbe fuori questo discorso qui, e non è di nuovo, anche se mi viene un po' il fotone quando penso a certe cose, e certi stupidi italiani che c'erano certe cose svendendo la comunità, prostituti della fede. E dice anche voi date testimonianza, ma dove? Intanto io dico, dentro i nostri pensieri, dentro le presunzioni della nostra mente, che piega tutto a un proprio progetto e non si mette a servizio del progetto salvifico del Padre. Guardate che sembrano parole sottili, ma c'è dentro la sostanza del limite. Anche voi date testimonianza, per esempio, della famiglia, dove per rispetto umano o per un certo falso pudore non ci si testimonia come figli di Dio, né come figli, né come genitori, né come sposi. La spiritualità è avulsa dei discorsi familiari. E vi faccio un esempio che mi è piaciuto molto, di un ragazzo adolescente che fa la religione spirituale, il sottoscritto, e mi dice lo stupore, la meraviglia che ha vissuto in casa sua la sera del giovedì santo. Perché si sono messi insieme i genitori con i figli a pregare, a capire l'esempio che ci ha dato Gesù, e con forte convinzione e quasi commozione si sono lavati i piedi reciprocamente, dentro la famiglia, in chiesa, in giro, e dico: lì si fanno i figli di Dio, lì si vive il proprio battesimo, lì si diventa testimoni dentro le mura domestiche che il Vaticano II nel Lumen Gentium ha chiamato chiesa domestica. Anche voi date testimonianza, si domanda, nella famiglia. Poi nella comunità cristiana date testimonianza. E qui bisogna fare il servizio nella comunità cristiana, soprattutto il servizio alla verità. E guardate che per la verità bisogna avere anche il coraggio di quella che si chiama la correzione fraterna. Se sbagli non posso essere complice con me stesso. Ti dico che stai sbagliando. Ti stai servendo della comunità e dei suoi desiderati per affermare te stesso. Stai cercando una tua affermazione, non un servizio alla verità. Anche nella correzione fraterna ti può comportare anche quello che è successo a San Paolo, essere buttato fuori dalla sinagoga. E poi la dimensione della comunità, delle proprie capacità. E comunque sempre un servizio che testimonia la nostra appartenenza al servo di Re che si chiama Gesù Cristo. Sei testimoni, pensate nella professione, quando viene vissuta con onestà e senza compromessi. Una volta non ero qui in questa zona qui, non ho tutt'altro, e una persona mi dice: guarda quanta gente sta andando, sotto cielo, in chiesa, e magari hanno il coraggio di fare la comunione, non giudicate. No, non giudico che sono rifatto. Sono incoerenti, sono orato, fanno questo e quell'altro, e poi vanno in chiesa. Siete testimoni dell'onestà della professione. Sappiamo tutti che tra cui tirano il cartellino poi vanno a fare gli affari loro, non servono la comunità. L'onestà. Poi magari appiccicano sui soldi anche stato con la donna. L'onestà, siete testimoni della società, della politica, e dell'economia e del bene da fare agli altri, della verità delle scelte anche politiche e del dono anche economico. Siete da voi, date testimonianza. E allora io finisco a dire testimonianza che cosa? Nella certezza pasquale che l'ultima parola sull'uomo non la pronuncia la morte. Non la pronuncia il cattivo, non la pronuncia il peccato e altre cose dell'uomo, ma la pronuncia il Signore della vita che ci prende per mano e ci porta ad occupare quel posto che ha preparato per noi. E allora dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo oggi ci illumini, che ci renda capaci a volte di essere degli autentici, credibili testimoni della nostra appartenenza al regno di Dio e dell'essere figli di Dio. Non fa niente se gli uomini non capiscono. Io mi auguro che per me e per tutti voi, alla fine della vita, si possa dire quello che ha detto San Paolo: la sua grazia in me non è stata vana. Perché? Perché la grazia di Dio che è con me mi ha permesso di agire da autentico figlio di Dio, testimone del mistero pasquale di Cristo. Siamo andati a Gesù Cristo.